Buonasera a tutti. È con piacere che incontro questa nuova comunità di Don Dante, caro amico da tanti anni. Mi presento, io sono Carlo Miglietta, nella vita faccio il medico, internista, geriatra e adesso medico di famiglia da tanti anni. E nella chiesa da 40 anni, perché il primo corso biblico ho fatto quando avevo 19, faccio il biblista ambulante, cioè il vucum pra della parola di Dio, che cerca di innamorare un po' la gente della parola così come ne sono innamorato io. E poi sempre nella chiesa sono segretario del comitato Roraima, coro di solidarietà con i popoli indigeni del Brasile, che lavora a fianco degli indios dell'Amazzonia, a fianco dei missionari della consolata che operano tra gli indios dello stato di Roraima. I miei libri, se poi volete prenderli per fare anche qualche regalino di Natale, vi invito, faccio un po' di marketing, tutti i loro diritti d'autore sono per le missioni della consolata di Roraima e per i nostri progetti laggiù. Sono molto contento con voi di parlare di questo tema, che è un tema molto delicato e non sicuramente facile. I cosiddetti Vangeli dell'infanzia. Questi Vangeli che noi ci sentiamo raccontare in tutto il periodo natalizio, che non sono sicuramente dei Vangeli semplici. Innanzitutto c'è già un problema. Sono solo due gli evangelisti che ci parlano dell'infanzia di Gesù. Quei famosi quattro capitoli, due di Matteo e due di Luca, che totalizzano 180 versetti e che hanno appunto ricevuto questa tradizionale intitolazione di Vangeli dell'infanzia di Gesù. Né Marco né Giovanni accennano a questo periodo dell'infanzia di Gesù. L'assenza dei racconti dell'infanzia nel Vangelo di Marco, che voi sapete è il Vangelo più antico di tutti, ci fa pensare che questi racconti non esistessero nella forma più antica della tradizione cristiana, perché tutta l'attenzione dei credenti era concentrata sulla resurrezione di Gesù, sul fatto che quel falegname morto ammazzato fuori della porta come un malfattore in realtà non fosse stato uno dei tanti derelitti della storia scomparsi nel nulla, ma tre giorni dopo era risuscitato e aveva dato con ciò la prova di essere il figlio di Dio. Altro problema: anche i racconti di Matteo e Luca ignorano tanti particolari che fanno parte dell'immaginario collettivo natalizio. Ad esempio, nei Vangeli non si parla mai della grotta, non si parla mai dell'asino, non si parla mai del bue. Queste sono cose che prendiamo dai Vangeli apocrifi, cioè non definiti canonici dalla Chiesa. E allora, da dove vengono questi racconti dell'infanzia? Quali valore hanno questi racconti dell'infanzia? Quale attendibilità storica? Vi sono quattro modi di dare una risposta a questo quesito. Qualcuno dice: ah, ma sono delle leggende, sono dei raccontini che hanno messo lì, tipo quelli degli apocrifi, tipo i miti orientali e basta. Altri dicono: sono un'aggiunta fatta alla fine dei Vangeli, quando si sentiva la necessità di dire: ma Gesù prima cosa faceva, prima di cominciare l'attività pubblica? Una specie di preistoria che hanno appiccicato lì, tanto per dare un senso compiuto alla narrazione della vita del Messia. Altri ancora dicono: sono dei racconti di tipo cosiddetto teologico, cioè in cui ci sono delle verità di fede, ma che sono espresse tramite il simbolismo tipico dell'Antico Testamento, tramite il linguaggio tipico dell'Antico Testamento. Ma forse sono qualche cosa di più. I Vangeli dell'infanzia sono un vero e proprio preludio degli altri Vangeli, che anticipa e riassume i più importanti temi teologici del Vangelo. Dobbiamo allora capire questi testi, perché questi testi sono scritti secondo la mentalità semitica, che ha un modo particolare di esprimere la storia di una persona che viene chiamato polarismo. Mi spiego: se io voglio tenere su una sfera, devo tenerla su da due poli. Se tengo fermi due poli, riesco a sollevarla e riesco a reggerla. Ecco, nascita e morte. I Vangeli dell'infanzia e i Vangeli della Pasqua sono stati il polarismo della vita di Gesù e della predicazione della Chiesa. Agli inizi della predicazione noi abbiamo sicuramente i racconti della Passione e della Pasqua, perché il fondamento della nostra fede è il kerigma, cioè l'annuncio, lo zoccolo duro, ecco, diciamo, del nostro credere è che Cristo è risuscitato e che quindi è Dio e che quello che ci ha detto è quindi parola di Dio. Ma alla luce di questo si interpreta, si rilegge tutta la vita di Gesù, fin dal suo concepimento, fin dalla sua nascita, e in questa maniera si presenta una rivelazione teologica completa su quello che è stata l'incarnazione del Signore. Allora vedete, i due mini Vangeli, di cui cercheremo frettolosamente di dire qualche cosa in questa oretta che passeremo insieme, non sono tanto una folcloristica sequenza di scene orientali, di sentimenti delicati, di vicende familiari e classiche riguardanti il delizioso bambino di Betlemme a cui anche l'arte ci è abituati. Sono invece il primo canto al Cristo glorioso. Sono già un compendio cifrato ma decifrabile, lo vedremo, che Cristo glorioso e risorto ha portato la salvezza al mondo, è venuto a prendere su di sé le nostre sofferenze, le nostre malattie, le nostre paure, le nostre angosce, il nostro peccato, e a trasfigurarlo nella vita di Dio. Quindi al centro non c'è una dolce, patetica storiella di vita familiare anche un po' penosa, ma al centro dei Vangeli dell'infanzia c'è il mistero fondamentale del cristianesimo: Dio che si fa uomo perché l'uomo diventi Dio. Dio che prende le debolezze della carne umana perché le debolezze della carne umana siano sconfitte, distrutte e trasfigurate nella vita di Dio. Allora capite che queste pagine sono tutt'altro che pagine per bambini. È necessario avere una attrezzatura interpretativa per possedere la mappa per leggere correttamente queste pagine. Perché gli interrogativi, vedremo, sono molteplici, di ordine letterario, di ordine storico, di ordine teologico. Pochi sanno che l'ultimo libro che è stato messo all'indice, prima che l'indice fosse abolito, è stata La vie de Jésus di un noto biblista francese, Jean Steinman, nel 1959, proprio a causa della sua interpretazione e della sua lettura dei Vangeli dell'infanzia. Allora, quando noi leggiamo queste pagine dobbiamo evitare due estremità, quella storicistica e quella apologetica, e adesso vi spiego cosa sono. Allora, queste pagine non sono pagine di storia nel senso in cui la intendiamo noi. Per noi la storia è cronaca, è racconto di fatti, quindi è un pochettino così, ecco, fuori di una corretta lettura biblica quello sforzo, per esempio, che è stato fatto per vedere la stella dei magi, che stella fosse. Voi sapete che Keplero si mise a dire era una nova o una supernova, cioè quelle stelle deboli e lontane che improvvisamente crescono di intensità fino ad avere una grande esplosione interna. Altri hanno detto no, è la cometa di Halley, che in realtà noi sappiamo è apparsa nell'11-12 avanti Cristo. Chi dice la congiunzione Giove-Saturno? No, non dobbiamo stare a questi livelli, ma nello stesso tempo dobbiamo evitare l'altro estremo. Sono tutte fiabe, è solo un mito, è solo un'allegoria, come in fondo lo vive il mondo. Il mondo vive questa seconda lettura, cioè il Natale è questa melassa religiosa, infantilistica, sentimentale, il famoso clima natalizio in cui quello che conta è farsi i regali, spendere, comprare, poi chi se ne frega. No, qui abbiamo dei testi per adulti nella fede. Sono testi in cui al centro c'è la vita di un uomo, ma che uomo? Questo uomo di cui si racconta la nascita, avendo già un occhio alla morte e alla risurrezione, e la cui morte e risurrezione danno luce al mistero della nascita, è l'uomo che era figlio di Dio, era Dio che aveva preso la nostra povera carne, era Dio che era diventato uno di noi per darci la salvezza completa dalle nostre paure, delle nostre malattie, delle nostre sofferenze, dal nostro morire. Allora, il racconto lucano e il racconto matteano sono quelle che vengono chiamate dei midrash. Che cosa vuol dire midrash? Midrash è una parola ebraica dal verbo darash, che significa riflettere, interpretare, cioè una riflessione di tipo sapienziale su fatti storici della vita di Gesù, ma riletti alla luce della Pasqua, ma riletti secondo il dettame dello Spirito, dopo la resurrezione di Gesù e dopo la Pentecoste. Voi dovete sempre capire questo: non è un semplice racconto di fatti, ma è una rilettura pasquale della nascita di Gesù. E allora, come dice Ortensio da Spinetoli, quando voi vi trovate di fronte ai Vangeli dell'infanzia, dovete sempre cercare tre livelli di lettura. La prima lettura è la teologia esplicita, cioè vengono presentati dei titoli a tutte lettere. Si dice Gesù è figlio di Dio, è Salvatore, è il Signore. Sono titoli espliciti che si capiscono al volo. La seconda, la teologia implicita, cioè quando leggete un racconto dell'infanzia di Gesù, cercate di dire che cosa Dio vuole rivelarmi al di là di questi fatti, che cosa Dio vuole dire a me sotto di questi fatti o per mezzo di questi fatti. Terzo livello, la teologia cosiddetta allusiva, cioè chi non conosce l'Antico Testamento non può capire quasi niente dei Vangeli dell'infanzia, perché continuamente c'è un riferimento all'Antico Testamento e da una parte si cerca di dire che l'Antico Testamento trova il suo compimento nei Vangeli dell'infanzia, dall'altra parte si dice che la nascita e i primi anni della vita di Gesù vanno letti alla luce della lente dei grandi racconti dell'Antico Testamento. Dovete sapere che era costume, non soltanto in Israele, ma in tutto il Medio Oriente, fare dei racconti di tipo simbolico sulla nascita e sull'infanzia dei grandi personaggi. Abbiamo addirittura dei racconti del Medio Oriente antichissimi, per esempio Sargon, re di Akkad, che nasce nel 2334 a.C., pensate, no? Gli si dice che anche lui fu abbandonato in una cesta sulle acque dell'Eufrate, una cesta tutta bitumata, doveva morire, viene riscoperto, poi salvato per caso e diventa il grande re. Tutti voi subito capite, Mosè. Mosè gli si dice la stessa cosa. Faccio un altro esempio. Erodoto ci racconta che Ciro II, fondatore dell'impero persiano, era figlio del re Astiage, qui siamo più vicini, 559, il re Astiage fa un sogno che il nipotino che gli nascerà, cioè il figlio di sua figlia, lo scalzerà dal trono e lo farà fuori. Allora ha una paura tremenda, come nasce il nipotino, lo prende, lo dà a due suoi fidi e gli dice per favore andate ad ammazzarmelo. Questi due suoi fidi sono una coppia che ha appena perso un figlio, gli dispiace ammazzare l'altro, lo allevano come proprio. Tra l'altro è interessante che la moglie di questa coppia si chiama Cino, cioè significa cane. Allora avete presente il mito della lupa che alleva Romolo e Remo, eccetera, eccetera. Comunque questo bimbo è creduto morto, quindi vedete c'è tutto un riferimento poi alla strage degli innocenti, eccetera. A un certo momento questo bimbo invece è vivo e prenderà poi il trono del nonno. Ma la stessa cosa capita all'interno del mondo ebraico. Cioè, per esempio, si diceva che la nascita di Mosè fosse stata accompagnata da tutta una serie di angeli, di apparizioni divine, di fenomeni soprannaturali. Così pure la nascita della sorella di Mosè, Maria, Miriam, è preannunciata da una visione divina. Quando si parla della nascita di Giacobbe, si dice che Labano, lo zio, in realtà era quel Balaam che profetizzò la stella di Giacobbe. Sorgerà la stella di Giacobbe. Labano, come Erode, è un ingannatore. Giacobbe deve fuggire in Egitto. Un sogno lo avvisa di ritornare. Quando nasce Abramo, il Midrash, cioè questa riflessione sapienziale, dice che una stella si è elevata su tutte le altre stelle. Quando nasce Isacco, si dice che il sole quel giorno aumentò di 48 volte la sua luminosità. E potrei andare avanti così. Allora c'era già un clima che dice che interpretava delle realtà, cioè queste persone sono state grandi persone, grandi re del mondo pagano, grandi condottieri, grandi profeti, grandi patriarchi nel mondo ebraico. Questa loro grandezza viene raccontata attraverso questo genere letterario, attraverso questa modalità. E allora i cristiani del secondo secolo o della fine del primo secolo hanno a disposizione una serie di questi racconti, e aiutandosi anche a questo stile immaginifico raccontano delle realtà a proposito dell'infanzia di Gesù, a proposito della sua nascita e della sua crescita. Allora noi vedremo che ci sono tanti simbolismi all'interno di questi racconti, e io adesso precipitevolissimamente cercherò di darvi un'infarinatura. Perché? Perché poi quando voi in questi giorni sentirete proclamare nella liturgia questi passi, vi ricordiate di alcune chiavi interpretative che io cercherò di darvi, e quindi abbiate una comprensione piena, veramente spirituale, come vuole lo Spirito Santo, di questi dati biblici, e sappiate cogliere i valori, le realtà che essi vi annunciano. Allora, parleremo innanzitutto della genealogia di Gesù, poi parleremo delle profezie che vengono citate nei Vangeli dell'infanzia, quindi diremo qualche cosa sulle tre grandi annunciazioni che i Vangeli dell'infanzia ci raccontano, cioè l'annunciazione a Maria, l'annunciazione a Giuseppe, l'annunciazione ai pastori. Parleremo quindi della nascita di Gesù e concluderemo poi la nostra riflessione. Genealogia di Gesù. Se voi aprite il Vangelo di Matteo, voi trovate questa lunga pagina che in genere uno salta perché dice: oh mamma mia che barba, e quando ci viene letta dice: ma uno pensa ad altro, perché se si apre il Vangelo e si dice: Abramo genero Isacco, Isacco genero Giacobbe, Giacobbe genero Giuda, Giuda genero Fares, Fares genero Esrom, Esrom genero Aram, Aram genero Abida, da Babide genero Adasson, dice, sembra l'elenco del telefono, no? Ecco, uno dice: ma che spiritualità c'è qua? In realtà c'è un profondo valore. Perché Matteo comincia il suo Vangelo con la genealogia, così come Luca comincia il Vangelo dell'infanzia, o perlomeno mette ben presto nel Vangelo dell'infanzia anche lui la genealogia di Gesù? Perché c'era un problema molto importante ai tempi di Gesù. Ma Gesù da dove viene? Di chi è figlio? Di chi è figlio? Tanto più che, avendo sempre vissuto nel nord di Israele, a Nazareth o in Galilea, lo chiamavano il Galileo. E allora dicevano: ma com'è possibile che se questo qui è un Galileo, cioè uno del nord, la terra impura, la terra che era contaminata dal paganesimo, dai rapporti commerciali, dai rapporti di relazione con i pagani, sia il Messia, che il Messia invece deve essere un giudeo, regno del sud, e deve nascere a Betlemme? Guardate che questo problema è talmente forte che nel Vangelo di Giovanni al capitolo 7 si legge: alcuni dicevano è il Messia, ma altri ribattevano: non è possibile, il Messia viene forse dalla Galilea? La scrittura non afferma che il Messia viene dal seme di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide? Ci fu dunque dissenso tra la folla per causa sua. Ora voi sapete che Matteo scrive il suo Vangelo per gli ebrei. Ogni evangelista scrive un Vangelo con degli scopi particolari. Lui lo scrive per gli ebrei, e la grande preoccupazione qual è? È di dimostrare che Gesù è discendente di Davide. E come fa a fare questo? Fa così. Lui presenta tutti gli antenati di Gesù divisi in tre blocchi di 14 nomi ciascuno. E dice chiaramente lui, lo dice Matteo versetto 17 del primo capitolo: la somma di tutte le generazioni da Abramo a Davide è di 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia è di 14, dalla deportazione di Babilonia a Cristo è ancora 14. E voi direte: e io sono più santo di prima per sapere questa cosa? Ma se voi avete un po' di naso per la Bibbia, dovete sapere che tutte le volte che trovate un numero nella Bibbia, ha qualunque valore meno quello del numero. Il numero è sempre un simbolo di qualche altra cosa e voi dovete essere capaci di capirlo. E qual è il simbolo che capivano al volo questi ebrei, che vedono che Gesù è nato dopo tre gruppi di 14 antenati, tre già segno di perfezione, di pienezza? Voi sapete che in ebraico i numeri non esistevano, ma erano le lettere che raffiguravano i numeri, come i famosi numeri romani, no? Quando voi vedete certe lapide, non so, anche magari in qualche chiesa antica, sapete che la L vale 50, che la X vale 10, che la D vale 500 e così via. Per i romani, per gli ebrei, quando vedevano un numero 14, sapete cosa leggevano? Leggevano la parola Davide. Perché? Perché la lingua ebraica è una lingua solo consonantica, l'ebraico scritto, cioè scrivevano solo le consonanti. Il nome di Davide è D, V doppia, D. D vale 4, se V doppia vale 6, la seconda D vale di nuovo 4, 4 più 6 più 4 uguale 14. Quindi dire che c'erano stati tre gruppi di 14 antenati era dire che era tre volte Davide, che era il super Davide, che era davvero figlio di Davide, che era di discendenza davidica, che più davidica non si poteva, anzi, che era davvero il compimento della dinastia davidica. In realtà io mi sono messo a contarli, Matteo ci dice una bugia, perché se vado a contare questa genealogia vediamo che c'è un primo blocco di 13, un secondo gruppo di 14, un terzo di 12, in tutto fa 39, ma lui dice che sono tre gruppi di 14 perché sa che l'uditorio dice è tre volte Davide, è veramente il figlio di Dio. Ma attenzione, la genealogia ci fa capire che Gesù è molto più del semplice figlio di Davide. Difatti, se avete la Bibbia davanti, versetto 16, mentre prima si dice Tizio generò Caio, Caio generò Sempronio, Sempronio generò, arrivato lì si dice Giacobbe generò Giuseppe, sposo di Maria, ma non si dice che generò Gesù, ma dalla quale fu generato Gesù, chiamato il Cristo. Vedete, Matteo introduce una vera e propria rottura nella genealogia. Lo schema rigido, il tale generò il tal'altro, che l'Evangelista aveva finora scrupolosamente osservato, qui viene spezzato. La generazione è sottratta a Giuseppe e il verbo non è più all'attivo, generò, ma Giuseppe, sposo di Maria, dalla quale fu generato. Anche qui vi insegno un piccolo trucco, perché a me piace che voi capiate la Bibbia. Quando trovate un verbo al passivo, fu generato, senza il complemento d'agente, sapete chi è che genera, chi è il complemento d'agente? È Dio. Si chiama passivo divino. Quando, sapete che per gli ebrei il nome di Dio era sacro, non si doveva nominare il nome di Dio in vano. Allora, se io dico fu generato, l'ebreo capisce subito da Dio. Capisce subito da Dio. Allora, abbiamo già qui due annunci. Primo annuncio che è figlio di Davide, secondo che non è figlio di seme umano, ma che è generato da Dio. C'è una chiara rottura. Inoltre c'è una strana menzione di quattro donne. Se voi vi leggerete con calma questo pedigree di Gesù, ecco, questo albero genealogico del Signore, voi vedrete che tra tutti questi uomini vengono nominate quattro donne e, guarda caso, sono quattro, tra virgolette, donnacce. La prima è Tamar. Tamar era la moglie del figlio Er di Giuda e rimane vedova. Secondo la legge del Levirato, un fratello doveva unirsi a lei per continuare la discendenza. Né il fratello né il suocero obbediscono a questo comando del Signore, e allora lei che cosa fa? Si finge prostituta. Le prostitute erano velate, ha un rapporto sessuale con il suocero non la riconosce. Lei alla fine gli dice pagami con un capretto, lui dice aspetta che te lo porto, dice guarda poi tu scappi, dammi un segno che allora ti lascio il mantello, il bastone e il sigillo, l'anello col sigillo. Lui va per portargli il capretto, torna, non la trova più. 3 mesi dopo questa incinta, scandalo, una vedova incinta, bisogna bruciarla viva. L'unico caso in cui un'adultera non è lapidata, nella Bibbia è tanto interessante. Viene bruciata viva. Lei dice, ferma un po', io so chi è il padre del mio bambino. Chi? Tira fuori il sigillo, il mantello, il bastone del suocero, che dice, oh mamma mia, questa donna è più giusta di me. Perché è riuscita a farmi dare un seme al mio figlio morto, cosa che io non avevo fatto disobbedendo alla legge del Signore. Comunque, vedete, è un episodio perlomeno scabroso. Seconda persona che è nominata, Rahab. Rahab era un'altra prostituta di Gerico, la quale aveva permesso che gli esploratori che arrivavano nella terra promessa, gli esploratori ebrei, riuscissero ad entrare in Gerico. Aveva offerto rifugio alle spie di Israele e per questo diventa una bisnonna di Gesù. Poi abbiamo Ruth, la moabita, quindi la pagana, quindi la straniera. C'è un libro nella Bibbia, il libro di Ruth, che però diventa anche lei un'antenata di Gesù. E poi abbiamo quella bella ciospa di Bezzabea, vi ricordate, la moglie di Uria, la compagna di adulterio di Davide, che è la mamma di Salomone e che diventa anche lei un'antenata del Signore. Come mai Matteo mette queste figure un po' stranette? Primo, perché vuole dire che la salvezza è offerta non solo ai giusti, ma anche ai peccatori. Le donne nominate si collegano tutte a situazioni di peccato e che comunque Cristo è solidale con la storia degli uomini, che è una storia non di santi, ma una storia di peccatori. Infine, ci viene detta un'altra cosa. Anche la quinta figura che viene nominata nella genealogia, che è Maria, è in una condizione irregolare, è in una condizione straordinaria. Lei metterà al mondo un bimbo senza concorso d'uomo. Lei, vergine, partorirà. Quindi il disegno di Dio si compie talora per strade che sono sconcertanti, che sono mirabili, come delle donne che con vicende anche un po' oscure o strane sono entrate nella genealogia del Messia, anche Maria avrà in sé qualche cosa di straordinario, di misterioso nel mettere al mondo il suo figlio. Luca invece nella sua genealogia è più universalistico, non parte da Abramo ma parte addirittura da Adamo e riporta invece 77 generazioni. Tale figlio del tale. Perché? Perché i rabbini dicevano che la storia del mondo era raccolta in 11 settimane di epoche, quindi blocchi di 7 generazioni ciascuna, e al compimento della 77esima generazione sarebbe nato il Messia. Quindi vedete, anche qui c'è una costruzione teologica particolare per dire che dopo 11 settimane, cioè 77 di anni o di epoche della storia del mondo, ci sarebbe stato l'arrivo definitivo del Messia. Profezie. Matteo, vi dicevo, sta parlando agli ebrei. Gli ebrei vivono di Antico Testamento, sanno a memoria taluni, tanti, i profeti. E sanno che questi profeti annunciano che sarebbe nato un Salvatore che avrebbe liberato Israele dall'oppressione e che avrebbe salvato tutta l'umanità. Perché gli evangelisti, e Matteo in particolare, danno così rilievo a questa parola dei profeti? Allora dovete sapere che i profeti non erano dei preveggenti nel senso che intendiamo noi. I profeti spesso dicevano una parola di Dio su situazioni storiche, concrete, vicine, ma nella fede le loro parole hanno poi un valore più ampio, un valore che va al di là del giudizio di Dio su fatti vicini, contingenti. Ci dicono qualche cosa che va al di là del fatto stesso. E allora ecco che Matteo soprattutto dà molta importanza a queste profezie per ragioni cosiddette apologetiche, cioè per dire agli ebrei: guardate che la vita di Gesù dà proprio compimento alle parole dei profeti, all'attesa dei profeti, all'attesa di tutta la rivelazione biblica. Secondo motivo è di ordine catechetico, cioè gli eventi della vita di Gesù entrano in un progetto di Dio, entrano nel piano che Dio aveva fin dalla fondazione del mondo. E allora ecco la prima delle profezie che sentirete leggere nei testi natalizi. La prima delle profezie è quando Giuseppe è invitato a non temere di prendere con sé Maria, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Perché si adempisse, dice Matteo, la parola del profeta Isaia che aveva detto: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio. Attenzione, in realtà Isaia non ha detto proprio questo. Allora, quando è che Isaia dice queste cose? Siamo nella guerra siro-efraimita, cioè un momento un po' particolare in cui lo Stato del Nord, Stato di Israele, si è alleato con la Siria, no? E contro gli Assiri. Lo Stato di Giuda dice: è una guerra persa, io preferisco allearmi con gli Assiri contro lo Stato del Nord e contro la Siria. Il profeta Isaia dice: una vergogna, tu non devi allearti né con uno né con l'altro, devi soltanto aver fiducia in Dio, essere fedele a Dio, avere una vita retta, non fare tanti truschini politici, cercare di essere attaccato alla legge di Dio, e se sei attaccato alla legge di Dio ti andrà tutto bene, sarai premiato, e ti do un segno. Il testo originale dice: ecco, l'alma, cioè la giovane donna, tua moglie, partorirà, o re Acaz, siamo nel 734, e darà alla luce un figlio che darà un tempo di grande prosperità ad Israele. Il figlio di Acaz sarà difatti Ezechia, che è uno dei re più buoni, che è uno dei re che danno un periodo di pace, di prosperità relativa ad Israele. Ma attenzione, prima di tutto, quando descrive questo bambino che nascerà, dice di lui delle cose che non possiamo attribuire al povero Ezechia: principe mirabile, consigliere potente, il brano che leggiamo la notte di Natale, Dio con noi, sarà l'Emanuele. Wow, vedete, sta parlando di un bambino che nasce, ma in realtà trasfigurato dallo Spirito. Al di là di questo bambino, gli ebrei subito capiscono che sta parlando di qualcosa molto di più che di un figlio di Acaz e della moglie, il tale Ezechia, ma sta parlando del Messia definitivo. Ma lui ha detto la alma, la giovane donna. Il testo greco della Bibbia, voi sapete che la Bibbia a un certo momento viene tradotta in greco perché l'ebraico non lo capiscono più, come da noi che grazie a Dio ci fanno leggere le liturgie in italiano perché il latino non lo parliamo più, a un certo momento si perde. Ecco, la Bibbia greca non traduce alma come giovane donna, ma traduce partenos, che vuol dire vergine. O che vuol dire anche un'altra cosa che adesso vi dirò. Ma questo testo diventa estremamente importante, ecco, nella lettura cristiana, perché i cristiani vedono in questo testo greco, che tutto l'ebraismo considera ispirato come il testo ebraico, un annuncio di una nascita straordinaria, verginale, di Gesù dal seno di sua madre. Attenzione, in realtà il testo greco non implicava che il giudaismo attendesse un concepimento verginale del Messia, ma solo che una donna, che ora è vergine, concepirà un bambino provvidenziale e un bambino straordinario. In realtà il termine partenos si rifà a un altro vocabolo ebraico che è Betulà. Non vi dico queste cose per sfoggio di cultura vostra o mia, ma perché dietro ci sono dei significati importanti. Al giorno d'oggi si tende a dire che probabilmente il vero significato di Betulà non è tanto vergine, ma è sterile. C'è un bellissimo articolo sulla rivista Virginitas di uno che è stato rabbino capo e disegni a Roma e che quindi conosce molto bene il mondo ebraico, che dice che la Betulà non è tanto la donna vergine, cioè la donna che non ha avuto rapporti con uomo, la donna non deflorata, per capirci, ma la donna, scusate se uso un termine medico, amenorroica, cioè quella che non ha mai visto il sangue, che non ha mai avuto mestruazioni e che quindi è sterile. Questo concetto sarebbe molto più vicino alla tradizione biblica, perché mentre il mondo pagano conosceva nascite virginali di semidei, il mondo biblico non conosce nascite virginali, ma conosce tutta una sfilza di donne sterili che hanno partorito in modo miracoloso per opera di Dio. A cominciare, guardate, non è casuale che le mogli dei grandi patriarchi fossero tutte sterili. Tutti voi ricordate Sara, moglie di Abramo, che partorisce a 96 anni, Rachele, moglie di Giacobbe, Rebecca, moglie di Isacco, sono tutte sterili, ma possibile? Solo dopo preghiere, suppliche, eccetera, eccetera. Poi c'è Anna, la madre di Samuele, poi si arriva ad Elisabetta, la moglie di Zaccaria. Maria è l'ultima delle sterili. Allora, cosa vuol dire questo concetto? Vuol dire, c'è un concetto teologico, che Gesù non nasce da seme umano, ma Gesù nasce per la potenza di Dio. Non nasce dalla carne e dal sangue, come dirà il Vangelo di Giovanni, ma nasce per opera particolare di Dio. È figlio di Dio. I testi rabbinici del secondo secolo, giocando su questa traduzione di Alma come partenos, dicono che, lo dice il grande Ravasi, maestro di tutti i biblisti, eccetera, eccetera, citando Origene, che confuta a sua volta il filosofo platonico Celso, che la madre di Gesù era stata cacciata da suo marito, artigiano di mestiere, che l'aveva accusata di adulterio con un certo soldato di nome Pantera, che l'aveva messa incinta. Vedete, gli avversari sanno che per i cristiani è molto importante questo partenos, questa verginità, sterilità, e allora ci giocano un po' sopra, si inventano questa cosa e concludono: cacciata dal marito ed errando in modo miserevole, diede alla luce di nascosto Gesù. Questi sono gli avversari che vengono confutati dai filosofi e dai teologi cristiani. Vedete che a questo punto la verginità, sterilità di Maria non è tanto un problema di ordine ginecologico, ha una funzione cristologica, cioè vuole dirci che Gesù è figlio di Dio, che Giuseppe non ha contribuito al seme, al DNA del Signore, ma il DNA del Signore è un DNA di origine divina. Gesù non è frutto della carne e del sangue. Poi certo, c'è anche un significato spirituale. La Vergine figlia di Sion era Israele, che quando restava fedele a Dio era tutto per Dio. Quando invece si prostituiva agli idoli, alle alleanze politiche, tradiva il Signore, diventava la prostituta, diventava la violata. Quindi la virginità è poi segno anche di quella totalità di appartenenza a Dio a cui Israele è chiamato, a cui la Chiesa è chiamata e di cui Maria è il segno, di cui Maria è il prototipo, di cui Maria è il modello. Seconda profezia. Messa in bocca questa volta ai sommi sacerdoti e agli scribi del popolo, quando i magi chiedono: scusate, ma dove è nato il re dei giudei? E allora trovano la risposta in un testo di un contemporaneo di Isaia, forse un discepolo di Isaia. Ma mentre Isaia era un sacerdote di corte, era un nobile, questo qui è un contadinotto, Michea, che vive a Moroset, 35 km da Gerusalemme. Ora, che cosa aveva detto Michea? E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda. Da te, infatti, nascerà un capo che pascerà il mio popolo, Israele. Allora, vedete, questo brano dice chiaramente che questo piccolo villaggio, che era stato la patria di Davide, sarà il luogo dove il nuovo Davide nascerà e diventerà questa volta non solo più un condottiero per Israele, ma il re di tutto il mondo, il re dei re. Come dice in un altro passo, e tu, Betlemme, di giù di Efrata, così piccola per stare in mezzo ai clan di Giuda, da te uscirà una guida in Israele, Dio li metterà in potere altrui fino a quando colei che deve partorire partorirà. Vedete, Betlemme è la città del Messia. Betlemme è la città in cui si compirà la salvezza. Sarete oppressi, sarete schiacciati dai nemici fino a quando colei che deve partorire partorirà. Terza profezia, brevissima, destinata a sostenere la fuga in Egitto e il successivo rientro dall'Egitto della Santa Famiglia, evocando un tenerissimo brano del profeta Osea dell'VIII secolo. Si dice, si fa dire a Dio: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. È un brano che esprime la tenerezza di Dio, che si commuove quando ci vede schiavi, quando ci viene oppressi, quando ci vede sofferenti. Ecco questo Dio che chiama dall'Egitto il suo figlio. Il riferimento è all'Esodo, vi ricordate l'Esodo, popolo di schiavi, durante il dominio probabilmente di Ramses II abbiamo questa esperienza di tribolazione, di oppressione forte, ma Dio si intenerisce per i suoi figli che soffrono e li chiama dall'Egitto. Chiaramente Matteo dice: Gesù è dovuto scappare in Egitto perseguitato da Erode, ma a un certo momento può rientrare, perché Gesù è il compimento dell'attesa di Israele e viene richiamato dall'Egitto. Altra profezia, quarta citazione. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. E la profezia che porta il suggello, la conclusione della pagina insanguinata della strage degli innocenti, vi ricordate? Matteo rimanda un passo di Geremia che a sua volta suppone un episodio della Genesi. Qual è l'episodio della Genesi? Giacobbe ha finalmente avuto da Rachele, che è sempre stata sterile, ma che era la moglie amata, mentre invece l'altra moglie era Lia dagli occhi smorti, come dice, proprio brutta da morire. Invece questa Rachele era bellissima, ma era sterile. Ecco che finalmente sta per avere un figlio e partorisce Ben Oni, figlio del dolore, che il padre chiama Beniamino, figlio della destra, e muore di parto. Ancora oggi, se voi siete stati in Israele, quando vi portano a Betlemme, sapete che appena passato il muro c'è a destra quel fortilizio tutto pieno di filo spinato altissimo, che pur essendo in territorio palestinese gli ebrei considerano ancora loro. Perché? Perché è la tomba di Rachele. Rachele muore a Betlemme di parto, Rachele la grande antenata. Qui però c'è un'unione di un altro evento, perché secoli dopo quell'evento, nel 586, succede un'altra cosa. A Rama, che è vicino a Betlemme, ma non vicinissimo, 17 chilometri, a Rama vengono radunati tutti gli ebrei per essere portati in esilio a Babilonia. E allora viene fuori questa sintesi. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande, Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Si evoca la morte di parto di Rachele, ma si evoca anche il grande pianto che questa madre di Israele fa quando vede i suoi figli deportati in Babilonia. Allora ecco che questo quadro viene preso a interpretazione della strage dei bambini di Betlemme. Strage che corrisponde a una delle numerose uccisioni che hanno accompagnato il regno di Erode, che probabilmente allude anche alla distruzione di Gerusalemme del 70 d.C. Ma qui quali sono i significati teologici? Primo, Gesù è il nuovo Mosè. Vi ricordate che anche Mosè era scampato da una strage di fanciulli? Il faraone voleva che tutti i primogeniti fossero uccisi, ma Mosè la scampa. Gesù, anche qui Erode vuole che tutti i bambini sotto i 3 anni siano uccisi, ma Gesù la scampa. Gesù è il nuovo Mosè. Secondo, tutte le catastrofi di Israele, secondo la teologia cosiddetta delle due vie, avvengono perché Israele non ha ascoltato la parola del Signore. E allora anche la distruzione di Gerusalemme è letta dagli ebrei sia quella, la prima distruzione 587, sia quella che avverrà 70-71 d.C. per le truppe di Tito e Vespasiano, viene letta come una punizione per essersi allontanati da Dio, per aver voluto fare di testa propria, per non aver adorato in purezza di cuore il Signore. Terzo, la profezia di Geremia non è una profezia solo di pianto, è una profezia di consolazione, perché si dice, guardate, lo si dice ai deportati di Babilonia, il Signore vi farà tornare, il Signore salverà un resto, il Signore vi darà un Messia. E allora ecco, qui si sottolinea un altro aspetto del mistero di Cristo. Nella debolezza di questo bambino costretto a scappare con i suoi genitori, c'è però la sicurezza che Dio darà salvezza, c'è la sicurezza che Dio darà liberazione. Quinta ed ultima citazione profetica. Andò ad abitare a Nazareth perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti, sarà chiamato Nazareno. Io vi sfido ad andare a vedere nel tutto l'Antico Testamento dov'è sta profezia. Non c'è. Allora ci sono dei problemi. Dobbiamo capire. Qualcuno dice, probabilmente, sapete, come ci sono i Vangeli apocrifi, ci sono anche dei profeti apocrifi, cioè ci sono anche degli scritti attribuiti a questo o quel profeta che però Israele non ha definito ispirati, che non ha definito suggeriti dallo Spirito Santo. Qualcuno dice, ma forse c'è qualche testo apocrifo che aveva detto che il Messia sarebbe stato Nazareno, testi che però non sono confluiti nella tradizione canonica. Altri ancora invece dicono, ma probabilmente si vuol dire che sarà chiamato Nazaraios, cioè Nazireo. Chi erano i Nazirei? I Nazirei erano quelle persone che si consacravano totalmente a Dio, che sono raccontati per esempio al libro dei Numeri al capitolo 6. Un Nazireo famoso è Sansone, tutti voi lo conoscete. Facevano due voti. Primo, non tagliarsi mai i capelli tutta la vita, tutti voi sapete la vicenda di Sansone. Secondo, non bere mai alcolici, per essere sempre pieni invece di Spirito Santo. Erano dei consacrati. Poi sapete tutti che Sansone tradisce, eccetera, eccetera, si tagliano i capelli, la storia la sapete. Ma qui si vuole dire, Gesù sarà un consacrato, sarà uno che dedicherà tutta la vita a Dio, sarà il santo di Dio. Altri ancora invece dicono che Matteo alluda al vocabolo ebraico Nezer, sarà chiamato Nezer, cioè virgulto, germoglio. Lo leggiamo in questi giorni, Isaia, un germoglio spunterà dal tronco di Jesse. Chi è sto Jesse? È papà di Davide, quindi dal tronco di Davide. Un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo spirito del Signore. Allora vedete, gli autori Matteo e Luca rileggono la vita di Gesù avendo presente queste profezie che conoscono molto bene. E dicono, guarda, il Signore Gesù ha realizzato queste profezie. Il Signore Gesù ha compiuto questa attesa messianica. Probabilmente circolava, non è stato trovato anche nelle grotte di Qumran, dei florilegi, delle raccolte, delle antologie di profezie che la tradizione ebraica riferiva al Messia. Probabilmente i primi cristiani si sono trovati davanti questi libricini e hanno cominciato a vedere, oh guarda, la vita di Gesù ha compiuto tutte queste attese dei profeti. Andiamo avanti, ho detto vi do solo un'infarinatura di tutto, ma vedrete che vi servirà quando pregherete nelle liturgie questi testi. Tre annunciazioni. Annunciazione a Maria, annunciazione a Giuseppe, annunciazione ai pastori. In genere le annunciazioni costituiscono un genere letterario, si chiamano i racconti di vocazione, tant'è vero che adesso i biblisti dicono che non dovremmo più parlare di annunciazione a Maria, ma di vocazione di Maria, perché è un racconto di vocazione. Come funzionano i racconti di vocazione? Appare Dio, qualche volta si dice l'angelo, ma l'angelo è un modo anche di non nominare Dio direttamente. Questo Dio, chi vede Dio si spaventa, dice, oh mamma mia, è apparso Dio. Dio dà un messaggio, Il chiamato fa delle obiezioni, gli viene dato un segno di conferma e gli viene data una missione. Ne dico una per tutti, pensate a Mosè. Dio gli appare, Mosè si spaventa, Dio gli dice tu dovrai liberare Israele e Mosè dice ma io sono balbuziente, non so parlare, l'obiezione di Mosè. Dio gli dice non preoccuparti, ti darò dei segni potenti che saranno le famose 10 colpi, 10 piaghe d'Egitto, ma tu dovrai andare a liberare Israele. Questo schema lo troviamo per Giosuè, per Sansone, per Isaia, anche Isaia dice non so parlare, eccetera, 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 eccetera. A Maria viene fatto lo stesso annuncio. Annuncio che comincia con una parola bellissima. Caire Maria. Caire non vuol dire ciao. Noi abbiamo tradotto ave. Non dite più Ave Maria. Non dite più Ave Maria. Vi autorizzo io perché il nuovo testo della traduzione del 2008 della CEI non dice più Ave Maria, ma dice rallegrati Maria. E io quando dico Rosario ho cominciato in questi giorni a dire oh, allora obbediamo ai vescovi, rallegrati Maria piena di grazia. È bellissimo questo. Perché? Perché Maria è il nuovo Israele, è la Vergine figlia di Sion e ci sono tutti i brani di Zaccaria, di Sofonia, di Gioele che il vostro parroco vi leggerà a man bassa in queste liturgie, i quali cosa dicono? Godi, esulta, rallegrati figlia di Dio, perché Dio viene in mezzo a te. Guardate che tutto il Natale è pervaso dal senso della gioia e Maria è la donna più gioiosa che esista. Maria riceve dall'angelo l'obbligo di essere gioiosa, rallegrati, esulta. E Maria è talmente obbediente che quando voi volete sapere qual è la teologia di Maria, che cosa andate a leggere? Quali sono le uniche parole che Maria dice? L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Come mi piace questa Madonna allegra, e scusatemi la polemica, quando vedo ste Madonne piagnone che piangono da tutte le parti, dico ma questa non è la Madonna della Bibbia. Tra l'altro sarebbe peccatrice sta Madonna, perché l'angelo gli ha detto che deve stare allegra. Quando voi vedete il veggente X e la veggente A più rumac, sono sempre là che piangono. Ma ragazzi, ma siamo seri, ma andiamo alla fonte, alla scrittura. Maria esulta in un Dio che vince il peccato, che sconfigge gli oppressori, che manda mani vuote i ricchi e tira sui poveri e i disperati. Maria è una donna allegra e qui c'è il più grande annuncio che mai ci sia stato. Dio diventa uno di noi. Seconda cosa orribile in questa traduzione, perché l'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Ma avete già visto Dio che fa ombra? Ma le fa una pianta, no? Con la sua nube, con la sua nube. Se voi avete un po' di conoscenza dell'Antico Testamento, vi ricorderete che come era la presenza di Dio nell'Esodo? Era sotto forma di una nube che di notte, vi ricordate, era un fuoco luminoso che indicava il cammino e di giorno riparava dai dardi del meriggio. Quando viene fatta l'Arca Santa, che contiene il bastone di Aronne, le tavole della legge e un po' di manna, Dio la ricopre con la sua nube. Quando Dio appare sul Sinai, il Sinai è coperto da una nube. Quando viene fatto il Santo dei Santi nel Tempio di Salomone, la nube ricopre Dio. Allora la parola ebraica è Shekinah, S-K-N. Ricordatevi queste tre consonanti. S-K-N che vuol dire la presenza di Dio. La presenza di Dio. Il verbo usato in greco è il verbo eschinaizein, coprire con la sua nube, coprire con la sua presenza, non con la sua ombra. È lo stesso verbo che si usa sul Tabor, quando i tre apostoli sono coperti dalla nube della presenza di Dio. Quindi Maria, non è che Dio gli faceva ombra, ma è riempita come l'arca che diventa piena di Dio, come il tempio che diventa pieno di Dio, Maria è riempita dalla presenza di Dio. Vedete la ricchezza di questi brani, la ricchezza di questi brani. Maria diventa la nuova arca dell'alleanza, ecco perché noi poi diciamo nelle litanie Fedris Arca. Cosa vuol dire? la Madonna qual è? Un'arca, una cassetta? No, è come nell'arca santa c'era la presenza stessa di Dio, così Maria è il luogo della presenza stessa di Dio. Seconda annunciazione, l'annunciazione a Giuseppe. Guardate che questa è un'annunciazione molto dura, Voi sapete che il Vangelo di Matteo ha come figura centrale Giuseppe, il Vangelo di Luca ha come figura centrale Maria. Quest'uomo che vede questa ragazza che amava tanto, pensate, si erano scelti, si volevano bene, come due fidanzati, dovevano sposarsi, la vede incinta. E qui i casi sono due: o questa lo ha tradito, o Dio gli ha fregato la ragazza. Tutti e due i casi non è una cosa molto... Pensate il dramma di quest'uomo. Non si riflette mai abbastanza sul dramma di quest'uomo. Voi dovete sapere che il matrimonio ebraico avveniva in due tappe. Il momento vincolante dal punto di vista giuridico, in cui si faceva il berit, cioè il patto nuziale, l'alleanza cosiddetta, era il fidanzamento, che durava un anno. Era come se fossero già sposati, ma ciascuno viveva ancora a casa sua, la donna preparava il corredo e il marito preparava la casa. Dopo un anno sarebbero andati a coabitare. E era talmente vincolante che il libro del Deuteronomio diceva, capitolo 22, se la donna fidanzata non verrà trovata vergine, la si farà uscire sulla soglia della casa e la popolazione della città la lapiderà per farla morire perché ha commesso un'infanzia in Israele. Voi dovete dire, ma come mai l'adulterio era punito con la morte? Ma per un fatto molto semplice. Io ho scritto parecchi libri sulla spiritualità del matrimonio, della coppia, eccetera. Voi sapete che l'uomo e la donna diventano una sola carne, diventano una sola basar, dice il testo della Genesi, diventano una sola persona. Allora, chi rompe la coppia uccide l'Adam, rompe l'Adam, distrugge l'essere umano che è tale solo nel bipolarismo maschio-femmina. Ecco che allora se io commetto adulterio, hai ucciso l'Adam, vai verso la morte. Questo era il concetto ebraico. Ma il giudaismo posteriore aveva attenuato questa norma e aveva detto: se vuoi essere proprio fedele al Deuteronomio, fai lapidare la tua fidanzata che è rimasta incinta. Se vuoi trovare una scappatoia, ripudiala in segreto. Rimandala a casa sua in segreto, sarà una vita terribile di ragazza madre, additata da tutti, eccetera, ma almeno salva la pelle. Giuseppe è un uomo giusto e riflette. Pensate l'angoscia di quell'uomo, pensate l'angoscia, adesso noi sappiamo già tutto, figlio di Dio, qua, là, ma pensate se uno vede la propria moglie incinta, questo dice sono incinta proprio di Spirito Santo, cioè provate ad essere concreti, provate ad essere concreti, pensate il dramma, l'angoscia, e alla fine a furia di rimuginare, a furia di pensare, si addormenta sfinito. E in sogno Dio gli parla. Questa tardemà, il sonno estatico, il sonno profondo, che molto spesso nella Bibbia è il modo per esprimere un intervento soprannaturale, il venire di Dio. Ecco questa annunciazione a Giuseppe. Anche qui c'è lo schema di annunciazione. C'è un angelo che appare, si dà un titolo a Giuseppe, gli si dice, gli si dà una funzione, lo si rassicura, gli si dice che dovrà diventare il garante legale della discendenza davidica di Gesù e il compito di dare il nome a Gesù. Lo chiamerai Yeshua, Gesù salva. Tra l'altro è sempre molto bello vedere l'etimologia dei nomi. Maria, probabilmente un nome egiziano. L'unico nome che l'unica volta che lo troviamo nella Bibbia è la sorella di Mosè, che si chiama Miriam, Maria. MRM nei geroglifici egiziani significa amore, forse così. Poi Giuseppe invece significa Dio aggiunge, Dio aumenta, Yosef. Gesù è Yoshua, Dio salva, il salvatore. Giuseppe è l'uomo giusto. Perché viene detto che era giusto? La giustizia per gli ebrei non è punire i cattivi e premiare i buoni. La giustizia per gli ebrei è essere capace di relazione profonda. Tutte volte che voi leggete, per esempio, la lettera ai Romani, Dio ci ha giustificati, la giustizia di Dio, vuol dire Dio ci ha messi in relazione con. Vi autorizzo proprio a cambiare la frase. La giustizia non è il premio dei buoni e il castigo dei cattivi, ma è la capacità di relazione. Dio ci ha giustificati in Gesù Cristo, vuol dire che Dio è entrato in relazione con noi tramite Gesù Cristo. Noi dobbiamo vivere per la giustizia di Dio, cioè la cosa principale per noi è la relazione con Dio. Il giusto in Israele è colui che ha buone relazioni con tutto il villaggio. Allora Giuseppe è giusto perché? Perché ha una grande relazione con Dio. Anche se non capisce il piano di Dio, obbedisce a Dio, dice di sì a Dio, accetta questo miracolo che Dio gli propone, così strano per lui. È un uomo che ha profonde relazioni con i fratelli. Potrebbe arrabbiarsi, potrebbe dire Maria sia lapidata, ma prima ancora di sapere il responso dell'angelo vuole rimandarla in segreto, perché è un uomo capace di relazioni profonde. È un uomo capace di relazione anche nella vita religiosa. Ha una relazione profonda con la sua fede, con la Torah. Vedremo che a otto giorni porta Gesù a essere circonciso, a 40 giorni lo presenta al Tempio, tutti gli anni lo porterà a Gerusalemme. E quindi il giusto per eccellenza. Ed è, lo sapete, spendiamo due parole per Giuseppe, visto che di Maria parleremo magari altre volte in maniera più estesa, è il modello di tutti i papà. Gesù avrà imparato a dire a Dio padre dalla relazione filiale che aveva con Giuseppe, perché ha visto che questo Giuseppe era un papà affettuoso. Gesù ha imparato un mestiere e l'ha imparato da Giuseppe, tant'è vero che tutti dicevano è il figlio del carpentiere, è il carpentiere lui, come suo padre. Giuseppe non è solo il patrono dei genitori adottivi, come qualche volta si dice, è il patrono di tutti i genitori, perché tutti noi siamo sempre dei genitori di fronte a Dio solo adottivi. Ce lo dice Gesù: non chiamate nessuno padre sulla terra, uno solo è il padre vostro che è nei cieli. Noi abbiamo come compito di essere figli dell'unico padre. E le nostre paternità, anche quando sono paternità carnali, naturali, sono soltanto un segno della paternità di Dio. E il compito dei genitori non è di fare dei figli a propria immagine e somiglianza, ma di fare dei figli che amino l'unico grande papi, l'unico grande papà, che è Dio. Tutti noi, lo dico sempre quando parlo alle famiglie, noi genitori ricordiamoci, anche se genitori carnali siamo sempre figli adottivi, perché i nostri figli sono innanzitutto figli dell'unico loro padre che è Dio, da cui, come dice Paolo, le nostre paternità traggono nome, traggono nome. Ma qui ci sarebbe da andare avanti e non ho tempo. Annuncio ai pastori. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al gregge. Secondo il Talmud, la tradizione ebraica, i pastori erano degli impuri a causa della loro convivenza con gli animali. Non potevano andare al tempio, non potevano portare testimonianza in tribunale. Erano anche dei disonesti. Perché? Perché invadevano il pascolo del vicino, perché spostavano i confini, erano considerati proprio male all'interno di Israele. Ora, dopo l'annunciazione a Maria e l'annunciazione a Giuseppe, la terza annunciazione è agli impuri, è agli esclusi, è ai poveri, è agli emarginati, è ai peccatori, è a quelli che sono lontano. Dio non appare nella sacralità del Tempio. Dio non appare nella sontuosità della reggia. Dio appare a dei poveretti che stavano lì tra l'odoraccio delle pecore e delle capre, va a sapere, nella notte al freddo a vegliare. E qui abbiamo questo grande miracolo. Gli angeli che cantano gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Dio ama. È una specie di antifonario, perché alla fine del Vangelo di Luca noi vedremo che quando Gesù entra in Gerusalemme i discepoli cantano pace in cielo e gloria in cielo, Bellissimo questo rimando. La moltitudine della milizia celeste proclama la pace sulla terra. Alla fine la moltitudine dei discepoli proclamerà la pace in cielo, la riconciliazione con Dio, la riunione definitiva con Dio. È una specie di responso antifonale. E a questi pastori viene dato l'Evangelo, la buona notizia. Oggi una grande gioia che è per tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, Cristo Signore. Guardate, qui c'è il primo credo cristiano, i tre titoli fondamentali dati al bambino. Il bambino è Salvatore, è Christos, cioè Messia, unto, ed è Signore, cioè Dio. Anche Paolo conosce questo credo e quando scrive ai cristiani di Filippi dice: aspettiamo il Salvatore, il Signore Gesù Cristo. Ecco, Gesù è il Salvatore, il Cristo, il Signore. Ebbene, i primi ad accogliere Dio che entra sulla terra sono gli ultimi della terra. È molto bello il racconto lucano, sembra aver tempo, con tutti questi verbi di moto, di sorpresa. I pastori che dicono andiamo, e allora andarono, trovarono, videro, si stupirono, tornarono glorificando il Signore. Ecco, vedete, la Sacra Famiglia è circondata dei rifiutati, è circondata dagli emarginati, è circondata dagli ultimi, dai più poveri. Censimento. Erano andati a Betlemme perché c'era stato un censimento ordinato dal governatore della Siria, Quirinio. E qui andiamo in crisi. Perché in realtà Quirinio fa un censimento, ma lo fa nel 12 d.C. Quindi Gesù, sapete, Gesù nasce nel 5-6 avanti Cristo, non spaventatevi, ma c'è stato un errore di calcolo. Gesù nasce sotto Erode, Erode muore nel 4 avanti Cristo, quindi Gesù deve essere nato prima. E se è vero che la strage degli innocenti prevede che siano uccisi i bambini sotto i 3 anni, probabilmente Gesù è nato dal 7 al 4 e mezzo avanti Cristo. Ecco, possiamo dirlo con certezza. Ora, a che censimento ci si riferisce? Qualcuno ha detto: ama, è un modo teologico, simbolico, in fondo c'erano stati tanti censimenti ai tempi di Augusto, ai tempi dei re romani, qui è tanto per dire che Gesù è nato proprio a Betlemme e allora si tira fuori questa storia del censimento. In realtà Luca parla di un primo censimento. E allora è vero che Quirino come governatore di Siria ne fa uno nel 12, ma noi sappiamo con certezza che nel 6-7 avanti Cristo Quirino faceva le veci del precedente governatore di Siria, che era un tale Sanzio Saturnino, che era andato a fare la guerra con gli armeni. Allora è probabile che quando era ancora vice governatore abbia fatto un primo censimento proprio in questi anni qui, che sappiamo nel 6-7 avanti Cristo, un censimento amministrativo secondo il metodo tribale e non residenziale. Cioè, mentre gli altri censimenti saranno tutti residenziali, come quelli che abbiamo fatto noi a ottobre nelle nostre case, lui fa ancora un censimento per ragioni anche di ordine politico, per dare spessore alle varie etnie in Israele, alle varie tribù, per tenersi buoni, di tipo tribale. Tutti quelli che sono nati a Giuda, anche se ormai non abitano più a Giuda, ma abitano ad Efraim, perché Gesù abita cioè la famiglia di Gesù, Maria, Giuseppe, sono di Nazareth, in Galilea, lassù, devono tornare al paese di Giuda perché la tribù di Giuda ha origine a Betlemme. Allora vediamo che probabilmente è storico, ma soprattutto il segreto qui, la rivelazione è di tipo teologico. Cioè qui abbiamo il contrasto tra il potente e la bambina, l'imperatore che ha sotto di sé il mondo e questa ragazzina che è sola ed è incinta. Il governatore che pensa di avere in mano la vita di tutte le persone e invece questa adolescente ebrea che partorisce la vita. Il potente che resta fermo nella sua reggia, la donna ebrea che si mette in movimento. Il potente che è abituato ad essere servito, la donna che si fa serva del Signore, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. E Gesù nasce allora per via di questa contingenza storica a Betlemme, Betlemme, casa del pane, e Gesù sarà davvero il pane che sfama tutti gli uomini. Poi il racconto della nascita di Gesù. Voi sapete che noi celebriamo la nascita di Gesù il 25 dicembre per tradizione, ma nessuno sa quando è nato Gesù. Anzi, a dirla tutta, fin dall'antichità la nascita di Gesù era celebrata quando noi celebriamo l'Epifania, cioè il 6 gennaio, come fanno ancora le chiese ortodosse tuttora. L'uso di celebrare il 25 dicembre la nascita di Gesù comincia nella chiesa di Roma nel 376 probabilmente. Perché questo? Ma essenzialmente per due motivi. Perché i cristiani si trovavano schiacciati dalle due grandi religioni del momento che in quel momento lì facevano una grande festa. Primo, i pagani celebravano la festa del Dio Sole, del Dio Mitra. Voi sapete che siamo al solstizio d'inverno, cioè al giorno più corto dell'anno, ma da quel momento i giorni si allungano, 21 dicembre, il sole comincia a sorgere e allora i pagani celebravano il Dio Sole che cominciava a sorgere. Gli ebrei celebravano Hanukkah, cioè la festa delle luci, che era la festa della riconsacrazione del Tempio da parte di Giuda Maccabeo dopo che era stato profanato da Antioco IV Epifane e dagli altri ellenisti. Allora i cristiani dicono, ma chi è il vero sole che sorge? Ricordate il sole sorgente dall'alto che recitiamo nel Benedictus? È Cristo. Chi è la vera luce del mondo? Io sono la luce. È Cristo. Celebriamo la sua nascita anche noi in questi giorni qua. Ecco che abbiamo il Vangelo della nascita di Gesù. Nascita di Gesù, il cui messaggio è molto molto chiaro. Nel Vangelo di Luca c'è quasi un parallelo, un dittico come si dice, avete presente i dittici, quelle pale d'altare fatte da due parti, tra la nascita di Giovanni il Battista e la nascita di Gesù. L'annuncio della nascita di Giovanni avviene nella sontuosità del Tempio, l'annuncio della nascita di Gesù avviene tra i pagani, in Galilea, a una ragazza. Si passa da una religione cultuale, dei riti, alla religione del cuore. Giovanni nasce a casa sua, Gesù nasce emigrante in un paese che non era il suo. La nascita di Giovanni richiama parenti ed amici che fanno festa. Gesù invece nasce tra questi impuri, questi emarginati che sono i pastori. Ecco, in questo racconto di Luca c'è tutto il messaggio del Natale. Primo, la vera umanità di Gesù. Questo sarà per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Ma guardate che qui Luca usa dei termini molto crudi. Troverete un brefos. Brefos vuol dire feto appena partorito. Ma ci pensate, un Dio che si fa feto. Un Dio che si fa feto. Non solo Dio l'immenso, l'eterno, l'eccelso, l'incommensurabile si fa bambino, ma si fa feto appena partorito. Guardate, non c'è racconto più grande, più commovente di un Dio che diventa così piccolo per noi, per prendere su di sé la nostra piccolezza, il nostro limite, la nostra creaturalità. Secondo, questo bambino è Dio. L'annuncio ai pastori è un vero annuncio pasquale. È nato per voi il Salvatore, il Signore. Terzo, Gesù non è neutrale, perché Dio non è neutrale. Dio sta dalla parte dei poveri, degli ultimi, degli emarginati, degli oppressi. E allora ecco, sarà per voi il segno che sarà deposto in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nel Catalima. Il Catalima non è l'albergo. Tutti noi abbiamo in mente Ostessa dei Tre Merli, vi ricordate quelle belle poesie che ci raccontavano? Pietà di un viandante, eccetera. No! Chi di voi ha visto le grotte dove viveva Gesù, dove Gesù ha vissuto tutta la vita, a Nazareth, no? A Nazareth sono conservate le grotte dove probabilmente, dove viveva Maria con Giuseppe e con Gesù. Maria e Gesù erano uomini delle caverne, vivevano nelle caverne, e in questa caverna c'era una parte per gli umani e una parte per gli animali, che fungevano da riscaldamento ecologico, se volete, no? Non avevano i termosifoni. L'essere insieme, come i nostri vecchi nelle baite della Val di Lanzo o della Val Susa, lo sapete, tante volte c'era un unico locale in cui da una parte stavano le bestie e dall'altra stavano gli umani. Allora, non c'era posto per loro nel catalima, vuol dire nella parte della caverna dove in genere alloggiano gli umani. E allora mettono questi due che sono arrivati all'ultimo momento, che non erano previsti, li mettono, ahimè, nella parte delle bestie. Quindi è un Dio che nasce tra le bestie, che nasce in una mangiatoia. Guardate che il segno della mangiatoia è il segno del Natale. Tre volte Luca dice questo. Troverete un segno deposto in una mangiatoia. Cioè Gesù nasce addirittura tra gli animali. Non c'è abbassamento più grande, non c'è riduzione più grande, non c'è presa più grande del nostro limite, della nostra sofferenza. Gesù nasce addirittura tra gli animali. Quarto, tra l'altro lo sapete, non si parla né di grotta né di niente, ve l'ho già detto prima, è una delle case o delle caverne anche lì a Betlemme che avevano questa divisione. Quarto, il Natale va subito letto alla luce della Pasqua. Maria avvolse in fasce e depose in una mangiatoia. Vi ricordate? Giuseppe d'Arimatea avvolse in un lenzuolo e depose in una tomba. A Betlemme chi sono i primi testimoni della nascita di Gesù? Gli impuri pastori. A Gerusalemme saranno le impure donne le prime testimoni della risurrezione. Quelle donne la cui testimonianza non aveva nessun valore. In entrambi i casi ci sono apparizioni di angeli, a Natale e al sepolcro, per spiegare, per dare un senso al mistero. E allora ecco che nel piccolo Gesù si intravede già il glorioso Signore risorto, proclamato dalla fede pasquale. Chi di voi ha presente l'icona della Natività russa della scuola di Novgorod, quella classica? Vi ricordate che Gesù è avvolto in fasce come un defunto ed è deposto in un sepolcro, in una grotta, e già la sua nascita è letta come la sua sepoltura da cui verrà fuori la resurrezione. C'è questo reciproco rimando. Adorazione dei magi cambia completamente la scena. Qui sembra addirittura di assistere a un evento internazionale. La famiglia ormai è in una sala del trono, sembra quasi, a cui accede questa delegazione estera in visita di cortesia. E secondo Matteo per questo evento si agitano le cancellerie, il clero di Gerusalemme, l'intera città. Chi sono questi magi? Allora, prima di tutto, non sappiamo se erano 2, 3, 27, 45, che siano 3 è una tradizione degli apocrifi. Non sappiamo come si chiamassero, che fossero Gasparre, Melchiorre, e come diceva quel predicatore, un terzo che non nomino per brevità di sermone, perché non si ricordava che era Gasparre. No, ecco, no, anche questo è una tradizione apocrifa. Chi erano però? Noi sappiamo che costituivano una delle 6 tribù dei Medi in Iran. Erano una casta di sacerdoti abituati a leggere i segni di Dio nei segni della natura. Quindi anche studiavano le stelle per leggere nelle stelle in qualche modo la volontà di Dio. Chiaramente c'è un riferimento a Numeri 24. Perché Israele attendeva il Messia come un astro, una stella spunta da Giacobbe, uno scettro sorge da Israele. Ma qui cosa vogliono dirci questi brani? Primo, vogliono dirci che il Messia è segno di contraddizione, che qualche volta i vicini, quelli che vanno sempre in chiesa, non colgono Dio, mentre sono i lontani, quelli che arrivano da strade strane, non i bigotti che sono sempre lì a far genuflessioni, ad avere capito più profondamente il Signore. quello che conta non è la cultualità. Pensate quanto culto facevano i sacerdoti, che però nessuno di loro si muove a riconoscere Gesù. Quello che conta è l'obbedienza alla parola, è la disponibilità alla conversione, è la disponibilità alla ricerca. Secondo concetto, missionarietà, universalismo. Ormai Gesù non appare solo più per i suoi conterranei, per gli ebrei, ma si mostra alle genti. Ecco perché all'Epifania leggeremo tutti quei brani di Isaia che vedono il momento finale in cui a Gerusalemme, attorno al Messia, arrivano tutte le genti, arrivano tutti i popoli del mondo. Matteo non dice che i magi fossero re, ma ci dice che portano oro, incenso e mirra. Sono i doni del Messia. Giovenco, poeta latino, dice oro per il re, incenso per il Dio, mirra per l'uomo. Anche qui è la realizzazione di tutte quelle profezie che dicevano che al Messia verrà portato oro e incenso. E infine, due coordinate consentono di individuare il Messia: la stella e la scrittura. La stella rappresenta i segni dei tempi, le occasioni della storia, se volete i casi della vita. Ma se noi sappiamo leggere i casi della vita alla luce della Bibbia, noi troveremo Dio. Il credente è colui che, come diceva Bonhoeffer, viaggia continuamente con Bibbia e giornale e illumina con la Bibbia quanto legge nel giornale e legge i fatti del giornale alla luce della Bibbia. Noi siamo credenti nel momento in cui leggiamo la nostra storia, le nostre vicende alla luce della parola di Dio, per capire che Dio interviene ogni giorno nella nostra vita. 3 minuti ho finito, presentazione al Tempio. Voglio solo darvi dei numeri per farvi capire una cosa strana, che in genere non si sottolinea. Quanto tempo passa tra l'annunciazione a Zaccaria e la presentazione di Gesù bambino al Tempio? Passano 490 giorni. Mi direte, come hai fatto? Ho fatto il calcolo che fa Luca, che ci dice che dall'annuncio a Zaccaria all'annuncio a Maria passano 6 mesi. Vi ricordate, l'angelo dice: tua cugina è già al 6° mese. 6 mesi, 6 per 30 fa 180 giorni. La gravidanza di Maria dura 9 mesi, come tutte le gravidanze di tutte le donne. 9 mesi per 30 fa 270 giorni. Luca ci dice che Gesù è presentato al Tempio al 40° giorno. Fate la somma: 180, 270, 40 fa 490. E voi direte, e allora? Il profeta Daniele aveva detto che dopo 490 settimane di anni il Messia sarebbe entrato nel Tempio a portare la salvezza. Noi queste cose non le capiamo più. L'ebreo che legge, che è abituato a questa ginnastica mentale, dice: ah, 6 mesi dall'annuncio a Zaccaria all'annuncio di Maria, 9 mesi di gravidanza, 40 giorni, Gesù è il Messia che Daniele aveva profetizzato, che dopo 490 giorni sarebbe entrato nel Tempio per portare definitivamente la salvezza. Ultimo episodio, Gesù nel Tempio. Anche qui, guardate, è un episodio che ha Gesù ritrovato tra i dottori nel Tempio, è un episodio che ha già dei barlumi pasquali, perché è profezia del viaggio che Gesù farà a Gerusalemme in occasione della sua passione e resurrezione. Tutte e due le volte Gesù si trattiene nel Tempio durante la Pasqua. Tutte e due le volte c'è dolore attorno a lui. Qui Giuseppe e Maria che hanno perso il figlio, non lo trovano più. Tuo padre e Dio angosciati ti cercavamo. Là i discepoli che erano molto tristi, si dice, perché Gesù aveva annunciato la sua morte. Giuseppe e Maria che lo cercano. In Luca 24 i discepoli che lo cercano. I genitori che lo trovano dopo 3 giorni. I discepoli che lo vedranno risorto il 3° giorno. Vedete, c'è già subito un rimando a questo. E Maria anche qui è modello di madre, non è certo una genitrice che toglie il fiato ai figli. E si accorge che il figlio è scappato di casa dopo un giorno di assenza dalla carovana. Voglio vedere se noi non avevamo già usato il telefonino 50 volte. Ma dove sei? Ma cosa fai? Ma soprattutto è modello del credente. Il credente che sperimenta qualche volta il silenzio di Dio, l'assenza di Dio. Il credente che non capisce, ma che mantiene nel cuore la fede, come Maria, che dice non comprendeva queste cose, ma le serbava meditandole nel suo cuore. Conclusione per la nostra riflessione spirituale. Primo, il Verbo si è fatto carne. Natale è questo momento meraviglioso, stupendo, in cui Dio si fa piccolissimo, si fa feto, si fa brefos. Contemplate questo bambino. Non per sentimentalismo, ma per capire la grandezza di Dio. Noi viviamo tutti i giorni nella paura di morire, nelle nostre malattie, in quelle dei nostri cari. Il mondo è pieno di paura, di ansia. Ecco, Dio viene a prendere su di sé, in quel bambino, la nostra piccolezza, la nostra fragilità, le nostre debolezze, le nostre paure, le nostre ansie, le nostre morti, quelle dei nostri cari, le tragedie del mondo, li piglia tutte lui, perché poi possa trasfigurarle nella vita stessa di Dio. Ecco allora che, come diceva San Francesco, in questa notte Dio si è accorciato. Molto bello, Parla di verbum abbreviatum. I padri dicevano che nel momento della creazione Dio aveva parlato tanto, ogni giorno, e Dio disse, e Dio disse, e Dio disse, vi ricordate? Dice 10 parole, ora dice una sola parola. Questo verbo che si fa carne è un Dio che si fa piccolo, è un Dio che davvero si svuota, dirà Paolo, della sua divinità per farsi vicino a noi, affinché tutti noi, per quanto ci sentiamo piccoli, sofferenti, perseguitati, malati, sappiamo che lui ci capisce, perché prende su di noi la nostra piccolezza, la nostra debolezza, la nostra malattia. E ancora, a differenza del Dio dei musulmani, che è il Dio lontano, che è il Dio inaccessibile, che è il Dio inarrivabile, il Dio cristiano è un Dio di carne e sangue, è un Dio che è impastato di storia, è un Dio così vicino a noi che quasi non ce ne accorgiamo più perché è un bambino come gli altri. E allora ecco, è il Dio che entra nella nostra storia. Ed è interessante, importante vedere come Matteo racconti la nascita di Gesù in un modo, vi ha detto privilegiando la figura di Giuseppe, Luca in un altro, privilegiando la figura di Maria. Ma perché? Ma perché la parola di Dio non ha mai un solo significato, una sola prospettiva. La parola di Dio ha bisogno della nostra vita per essere interpretata. Ecco, allora impariamo a riconoscere Dio nella nostra storia. Impariamo a vedere gli angeli di Dio nella nostra storia. Quando ero bambino io mi arrabbiavo tanto, perché dicevo, ma porca miseria, nell'antichità gli angeli apparivano a questo, a quell'altro, e a me non è mai apparso nessuno. E ero proprio arrabbiato col Signore. Poi invece ho capito che l'angelo di Dio era il modo di dire Dio interviene nella storia. E allora quando io incomincio a cercare Dio che interviene nella mia storia, vedo che la mia storia è piena di angeli. Per voi il primo angelo questa sera è stato Don Dante, che vi ha detto la domenica a messa o nel volantino in chiesa: vieni a sentire la parola di Dio. E gli ebrei avrebbero detto: Dio mi è apparso e mi ha detto esci dalla tua terra, e invece di andare a comprare i regali vieni sul monte, là io ti parlerò. Angeli sono gli amici che ci parlano di Dio, sono i fatti della vita, sono le mie povere parole, sono una predica, sono un'omelia, sono un libro bello letto, sono un evento che mi ha colpito, che mi ha commosso. La nostra vita è piena di angeli. Impariamo dalla Bibbia a leggere Dio presente nella nostra storia. E ancora, il segno del Natale, vi dicevo, è la mangiatoia, è il segno della povertà. Chi non riconosce Gesù nei poveri prende in giro Dio. Padre Balducci diceva che noi cattolici siamo diventati idolatri perché adoriamo delle statue, perché adoriamo delle effigi e non abbiamo saputo riconoscere Gesù nei sofferenti, nei malati, negli emarginati, nei poveri nei quali egli si identifica. E allora a Natale dobbiamo avere davanti con chiarezza la coscienza che Gesù bambino è un extracomunitario, perché è un palestinese di Nazareth, che è un emigrato anche lui, perché perseguitato politico e religioso fin dalla sua nascita, che è vittima delle leggi razziali e razzisti, delle politiche di espulsione, Gesù in Egitto non aveva il permesso di soggiorno, che è un ebreo, è uno sporco ebreo, come qualcuno osa dire ogni tanto, che è un fuorilegge perché clandestino, ricercato dalla polizia, che è un poco di buono perché figlio di una ragazza madre, appena adolescente, che è un oppositore del potere politico e religioso e morirà ammazzato, che è dalla parte dei poveri e per quello lo faranno fuori, che è un laico atipico, controcorrente, che manda in crisi il sistema della Chiesa, che è poco raccomandabile perché frequenta le prostitute e i peccatori. E allora, se non riconosciamo Gesù, stando anche noi dalla parte dei poveri, degli ultimi, dei disprezzati, dei rom, dei senegalesi, noi non abbiamo capito niente del Natale, noi facciamo idolatria, noi siamo fuori della logica di Dio. È il massacro degli innocenti, continua ancora oggi nelle vittime della fame, delle guerre, delle ingiustizie, di un sistema che ha un unico idolo che è l'economia. Continua nel massacro dei miei indios laggiù a Roraima, stuprati dal sesto plotone di frontiera, ammazzati dai cercatori d'oro che stanno invadendo l'area Yanomami perché il prezzo dell'oro è salito alle stelle e tutti i garimpeiros invadono le aree indigene per prendere le terre agli indigeni per cercare l'oro. Ma concludo, ricordatevi bene che al di là di tutte queste cose, il grande segno del Natale è la gioia. Già Isaia aveva detto che quando sarebbe arrivato il giorno del Signore, la caratteristica sarebbe stata la gioia. Tu hai moltiplicato la gioia, tu hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come quando si miete, come quando si spartisce la preda. Leggeremo la notte di Natale. Sofonia aveva detto, gioisci figlia di Sion, esulta Israele, perché il Signore viene in mezzo a te. E Gioele dice una cosa molto bella. Dice che Dio è un Dio allegro che danza in mezzo a noi e che grida di gioia per noi. È uno dei brani che leggiamo durante il tempo natalizio. Sofonia capitolo 3. A volte le vostre Bibbie, Dio esulta, ma il verbo è danza. Immaginate la bellezza di un Dio ballerino, di un Dio allegro che danza e che danza per ciascuno di noi, che grida di gioia per Dante, per Enzo, per Paola, per Franca, per Giuseppe, per Carlo. Dio si sveglia al mattino ed è contento di noi, ed è un Dio che esulta, ed è un Dio che si esalta, ed è un Dio che danza. E allora ecco perché a Natale gli angeli dicono, vi annunciamo una grande gioia, che è per tutto il popolo. Ed ecco perché l'angelo quando appare a Maria le dice, rallegrati, non temere, togli ogni paura, perché c'è questa grande gioia. Voi, qui siamo nella chiesa di San Domenico Savio. Qualcuno mi faceva notare che sto facendo un corso su Maria nella casetta natale di Domenico Savio a Riva di Chieri. Sapete cosa c'è davanti alla casetta di San Domenico Savio a Riva di Chieri? C'è una scritta cubitale enorme che dice la teologia di San Domenico Savio. San Domenico Savio dice: noi facciamo consistere la santità in questo, due punti, nello stare molto allegri. Io vorrei che fosse davvero il segno di questo Natale, questo mondo triste, sfiduciato, ansioso, angosciato, questo mondo teso, questo mondo impazzito, ha bisogno di una grande gioia. E noi cristiani dovremmo essere gli uomini dell'allegria. Il grande senso di Don Bosco, no, dell'oratorio, era che vi fosse allegria. Ecco, io credo che veramente Domenico Savio legge in maniera bellissima questo annuncio angelico, vi do una grande gioia che è per tutto il popolo, è arrivato il Salvatore. Noi facciamo consistere la santità in questo, nello stare molto allegri. Ecco, l'augurio che faccio a me e a voi è che dopo aver meditato tutti questi brani, veramente venga in voi una grande gioia. perché il Signore viene a prendere le vostre sofferenze, le vostre malattie, le vostre paure e le prende su di sé in quel bambino piccolo piccolo, e poi nella potenza della sua resurrezione le farà esplodere nella vita di Dio. Dio viene a salvarci, cioè a darci la gioia, la guarigione, la salvezza. E allora diventiamo davvero uomini di gioia. La gioia sempre dovrebbe essere il distintivo del cristiano. Avete sentito in questo avvento Paolo come ribatte: siate lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. La vostra allegria sia nota a tutti gli uomini, perché il Signore è vicino. Noi siamo gli unici al mondo che possiamo dire: il Signore è vicino a me. Dio mi ama, Dio danza per me perché è contento che ci sia. Dio lancia grida di gioia perché è contento che io ci sia, come dice il profeta. E allora ecco che la gioia non è un sentimento che nasce dentro, la gioia è un imperativo del cristiano. Enzo Bianchi dice spesso: la gioia è un imperativo, è un obbligo. Quando l'angelo va a Maria non gli dice: speriamo che tu diventi serena, gli dice: rallegrati, gaude, caire, è un obbligo. Quando Paolo parla ai suoi credenti dice: siate lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. E allora io vi auguro davvero un Natale di gioia, in cui voi portiate nella vostra vita la capacità di sorridere anche nella sofferenza, la capacità anche di ridere, la capacità della festa, perché il nostro Dio è gioia, perché il nostro Dio è sorriso, perché il nostro Dio, quel Dio che nasce là nella intimità, nella piccolezza di Betlemme, è la più grande festa che sia mai stata donata al mondo.